Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, questa mattina al capitolo 4 della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi e leggeremo insieme, leggerò per voi, i versetti che vanno dal 13 al 18, quindi Prima Tessalonicesi capitolo 4, i versetti dal 13 al 18. Così dice la parola del Signore. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Fin qui la parola del Signore, possa Dio benedirla ai nostri cuori. La prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, quindi questa epistola che contiene le parole che abbiamo appena letto, è molto probabilmente il più antico dei documenti cristiani, cioè la prima lettera che Paolo scrisse. E la scrisse a questa chiesa che era stata fondata da poco tempo. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, i versetti dall'1 al 9, è raccontata la storia di come la chiesa dei Tessalonicesi è stata fondata. Paolo si trovò lì ad andare a Tessalonica insieme con i suoi collaboratori, ma in particolar modo sappiamo che lui si trovò con Sila e in particolar modo sappiamo che andò prima in una sinagoga dei giudei dove per tre sabati consecutivi parlò del Vangelo, parlò di Cristo e lì è accaduto che ha avuto una certa opposizione perché alcuni di loro, alcuni giudei furono convinti e dice Luca in Atti 17 al versetto 4, si unì a lui anche una gran folla di greci, pii e non poche donne delle famiglie più importanti, cioè erano persone che frequentavano la sinagoga e quando ascoltarono Paolo predicare, sebbene soltanto alcuni dei giudei, degli ebrei lo seguirono, però molti di questi che venivano dal paganesimo, gentili, che però seguivano la sinagoga, se ne andarono con Paolo e questo suscitò l'ira degli ebrei. Insomma, immaginate se qualcuno venisse qua tra di noi, gli dessimo la possibilità di parlare e qualcuno dei nostri e poi soprattutto tutti i simpatizzanti che non sono membri di chiesa però che sono se ne vanno insieme a lui, insomma non è che saremmo molto contenti se accadesse una cosa del genere. E questo è quello che è accaduto a Paolo e che poi però non si limitarono ad essere scontenti perché tramarono davvero contro Paolo sollevandogli l'intera città contro di lui, tanto che dovette scappare e quindi dovete lasciare la Chiesa praticamente molto precocemente. Non aveva potuto dire e fare tutto quello che avrebbe voluto. E quindi Paolo, costretto a fuggire da Tessalonica, non aveva avuto il tempo di istruire i credenti adeguatamente su tutto ciò che era necessario che sapessero per vivere una vita cristiana sana ed equilibrata. Avevano certamente ricevuto una nuova visione di chi era Dio, di chi erano loro stessi, e una nuova visione del mondo che era sana, però era ancora lacunosa. E una delle lacune che avevano era riguardo a come dovesse essere considerata la morte. O perlomeno, diciamo, che cos'era la morte, che cosa accade ai cristiani quando muoiono, che cosa ci aspetta dopo la morte, che cosa succederà quando il Signore ritornerà. E proprio in questi versetti che ho letto, dal 13 al 18, l'Apostolo insegna molte cose intorno al modo in cui i cristiani devono considerare la morte, il modo in cui devono considerare l'aldilà e soprattutto su quale futuro attende coloro che credono in Cristo e che poi muoiono in Cristo. E questa mattina parlerò di questo incontro con il Signore, no? Un incontro che ciascuno di noi farà, che dovrà fare, se siamo dei veri credenti, parteciperemo a questo incontro con il Signore. Sapete, questa è la serie, diciamo, ormai siamo agli sgoccioli, probabilmente il penultimo sermone in questa serie, ma questa serie parla di incontri con Gesù. E questo è un incontro che tutti quanti i credenti faranno con Gesù, l'incontro che faremo nell'aria, perché sia che saremo morti prima che il Signore ritorna, sia che saremo ancora vivi quando il Signore ritornerà, scritto qui, e l'abbiamo letto, che incontreremo il Signore nell'aria, che voleremo incontro al Signore. E cerchiamo di capire che cosa ci dice la Scrittura. Lo farò, e questo è un po' il corpo del messaggio, però prima di parlare di questo devo parlare di che cos'è la morte, perché e di quella che è la concezione cristiana della morte, perché Paolo deve dare questo insegnamento proprio perché non avevano questi credenti un'idea precisa su cosa o su come dovevano pensare alla morte. E guardate che questo argomento non ci deve né spaventare né ci dovrebbe lasciare indifferenti, perché qualcuno tra di noi dice: ma io ho 8 anni, 9 anni, 10, 12 anni, 14 anni, 15 anni, 80 anni, forse però sto bene, ho 80 anni però sto bene, posso vivere ancora un bel po', oppure ho 9 anni e quindi ancora vivrò. Cari tutti quanti, non ricordiamoci che quando si parla della morte non è una questione di anagrafica, che è una realtà che riguarda tutti quanti, e che si muore da bambini, che si muore da giovani, che si muore da persone di mezza età, così come si muore da anziani e vecchi. E quindi è qualcosa che ci riguarda tutti quanti, è un po' come quello che dicevo riguardo a Gedalia, no? Sto parlando di un argomento che ci riguarda di sicuro. Potrebbe darsi che non ci riguardi nell'immediatezza, ma sicuramente ci riguarda, perciò facciamo attenzione. La morte, sebbene è qualcosa di così comune, e che appare anche come qualcosa di inevitabile, ineluttabile, non è considerata dagli uomini come un evento naturale. Sì, perfino quelli che credono che Dio non esiste, che noi ci siamo evoluti da animali inferiori, che non esiste Dio e non esiste niente, nell'esperienza comune, quando ci si trova davanti alla morte, noi non troviamo nessuno che dice: che vuoi fare? In fondo così sono le cose, no? Sì. Lo si dice quando muore uno a 90 anni, però quando muore un bambino, quando muore una persona che tutto sommato è ancora considerata giovane, tutti quanti, credenti e non credenti, pensateci, dicono: ma è morto così giovane, ma perché? Non dice, ma in fondo siamo fatti semplicemente di elementi naturali, moriamo, ecco, domani saremo un albero, un animale o qualcos'altro. Pochi hanno questo atteggiamento. Per quale ragione? Perché la morte da tutti quanti gli uomini è percepita come qualcosa di assolutamente innaturale. Qualche tempo fa, credo che sia stato sì, all'inizio di settembre, in realtà ho qui un articolo di un giornale dell'11 settembre, quindi probabilmente è stato intorno al 10 settembre, abbiamo sentito di quella notizia di questo uomo Naledi, Homo Naledi, scoperto in Sudafrica. Vi ricordate, non se ne parla più, perché queste vengono e poi si fanno, vanno via queste notizie, di questi scheletri, di questo scheletro trovato sepolto in una profondissima caverna circondata da tante altre ossa che secondo i normali canoni della datazione a radiocarbonio eccetera dovrebbe avere 2,5 milioni di anni. E c'è questo articolo che è stato scritto da un giornalista di origine siciliana, però credo che non abiti in Sicilia, si chiama Giorgio Dell'Arti, che dice, ha questo titolo, perché l'Homo Naledi scoperto in Sudafrica cambia la storia delle nostre origini. Perché questo essere, non so come lo si dovrebbe chiamare, umano o umanoide, almeno secondo questa scoperta, di 2,5 milioni di anni fa, seppelliva i propri morti, cosa che, cioè, questo era un luogo di sepoltura, cioè è stato trovato questi scheletri sono stati trovati in un luogo di sepoltura. Gli animali non seppelliscono quelli che muoiono. E finora quello che si sapeva è che soltanto l'Homo sapiens e i neandertaliani, che siamo là, seppellivano i loro morti. Ora sono due le cose qui: o questo qui non ha veramente 2,5 milioni di anni ed erano veramente degli uomini molto più recenti, oppure, come dice questo giornalista, che non credo che sia un credente o un cristiano, questa scoperta mette sottosopra tutta quanta le idee che noi abbiamo riguardo all'origine dell'uomo. Cioè se sono esistiti uomini anche tantissimo tempo fa, e uso sempre il condizionale, voi comprendete perché, questi esseri seppellivano già i loro morti, vuol dire che avevano un'idea sul valore del corpo, sulla vita oltre la vita, sul fatto che in qualche modo ci sarebbe stata un futuro per il corpo umano. Voglio dire che ciò che contraddistingue l'essere umano, ed è questa la ragione per cui cito questo articolo, è il fatto che davanti alla morte siamo colti dal mistero e non ci rassegniamo quando qualcuno chiude gli occhi, non si muove più, come se fosse successa una cosa che tutto sommato è normale. Sì, muore un cane, muore un gatto, no? Vabbè, ci dispiace se l'abbiamo avuto in casa, però tutto sommato non è una grande perdita. Ma muore un uomo, un essere umano, muore un bambino, muore un parente, muore un genitore, muore un fratello, una sorella. Certamente questo ci tocca profondamente. E questo è qualcosa di profondo. Profondamente radicato nell'essere umano. Noi non percepiamo la morte come qualcosa di normale, di naturale. Perché? Perché quando noi siamo stati creati, non siamo stati creati per morire. Questa è la ragione. Dio ha creato l'uomo e la morte è qualcosa che è venuta dopo la creazione. Dio ha creato l'uomo immortale e infatti ha detto: nel giorno in cui tu mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, tu morirai. Cioè la morte era la condizione della disubbidienza. Se l'uomo avesse disubbidito sarebbe entrata la morte. Quindi capite che non è qualcosa che è naturale, è qualcosa di successivo. Possiamo vedere altri esempi nella scrittura. Il salario del peccato è la morte. Dice Paolo in Romani al capitolo 6, il versetto 23. E tanti altri versetti, l'anima che pecca, quella morirà. Il peccato, quando è prodotto, produce la morte, cioè la morte è qualcosa che non, di innaturale, che non faceva parte del piano originario di Dio, introdotta soltanto a causa del peccato. E la morte è un nemico. Io quando sento dire alle persone, io non ho paura della morte, in genere alzo un po' le spalle e mi stupisco un po', perché è la stessa cosa che uno dicesse: io non ho paura di un orso inferocito, io non ho paura di un leone che viene contro di me. La morte è un nemico. San Francesco la chiamava sorella morte nel Cantico delle Creature. Noi non la chiamiamo sorella, assolutamente. L'Apostolo Paolo dice che è l'ultimo nemico che sarà sconfitto. La morte fa paura, e quando noi la sentiamo avvicinarsi, non credo che stiamo assolutamente, possiamo rimanere indifferenti. Quando abbiamo visto avvicinarsi la morte di uno dei nostri cari, siamo stati profondamente toccati. E quando vedremo avvicinare la morte a noi, saremo profondamente toccati. Perché la morte è un nemico, diciamocelo molto chiaramente e molto francamente. La morte è un nemico ed è per questo che Paolo dice che è causa di tristezza. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono affinché non siate tristi. Però aggiunge qualcosa. Non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Cioè, potete essere tristi, ed è giusto, ed è normale, ed è naturale che i cristiani siano tristi al cospetto della morte, ma c'è un modo in cui i cristiani si rattristano davanti alla morte che è diverso dal modo in cui si rattristano davanti alla morte quelli che cristiani non sono. È necessario che voi sappiate queste cose affinché non vi rattristiate come quelli che non hanno speranza. Noi sentiamo di Abramo che pianse la morte di sua moglie Sara, fece cordoglio, fece lutto, ed è di Gesù che pianse davanti alla morte di Lazzaro, davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù si rattristò davanti alla morte, però è così fanno i cristiani, tuttavia non si rattristano come, nello stesso modo in cui si rattristano quelli che non hanno speranza. La morte è un nemico tremendo, però la morte, dice l'Apostolo Paolo, che è stata sconfitta, che ha perso il suo pungiglione. Al versetto 14 del nostro testo, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Qui sta usando la logica: Gesù era uomo, certo, ed è morto, ed è risuscitato. Voi siete uomini, morite, e Gesù che è risuscitato per primo, risusciterà anche voi e li riporterà con sé. E adesso la morte non è più la morte. La morte, per usare un'espressione dello stesso Apostolo, però non qui in Prima Tessalonicesi, ma in Prima Corinzi, la morte è morta per mezzo della morte di Cristo. Infatti al capitolo 15 di Prima Corinzi, Paolo parla proprio della morte, alla fine di questo bellissimo capitolo dice: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte, il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè la morte ai cristiani, seppure fa paura, però non deve, non li può devastare, non li può distruggere, perché la morte è stata sconfitta da Cristo e l'ha dimostrato con la sua risurrezione. E tanto è vero che le cose stanno così che Paolo non la chiama neanche morte in questo passo. Avete visto che cosa dice? Paolo dice: ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. E anche al versetto 15 dice: noi non precederemo quelli che si sono addormentati. Invece di parlare della morte, usa un eufemismo. Parla del sonno. È come se... Non dovete considerare queste persone che non sono più tra di voi come se sono morte, ma semplicemente come persone che si sono addormentate e che presto si risveglieranno. Non dico niente della dottrina del sonno dell'anima, perché qui non c'entra assolutamente nulla con quello che stiamo dicendo. Qui Paolo sta parlando della morte fisica, usando il termine sonno semplicemente per farci comprendere che non è una cosa definitiva, che non è una cosa finale, ma che è soltanto momentanea, come quando noi ci addormentiamo la sera e ci risvegliamo al mattino. Ci risveglieremo quando Cristo ritornerà nel mattino del nuovo giorno. E i cristiani al cospetto della morte come stanno? Beh, prima di tutto hanno... Seppure si rattristano, non hanno lo stesso atteggiamento di quelli che non hanno speranza. In molte, nella cultura pagana, la morte era una tragedia. Soprattutto per quelli che non avevano alcuna fede, no? Non pensavano, una volta morti non c'era più nulla, gli atei sono sempre esistiti. In molte tombe romane si è trovata una scritta o anche un semplice acronimo NFNSNC, che significa, sono le iniziali di queste parole: non fui, fui, non sum, non curo, che semplicemente significa questo. È un po' la storia, dovrebbe raccontare un po' la storia di questa persona. C'è stato un tempo in cui non ero, non fui, c'è stato un tempo in cui fui, sono stato, sono rimasto nell'esistenza, adesso non sum, cioè non sono, e alla fine, e in fondo, non curo, cioè non me ne frega niente, non mi importa niente. Che è una grande fallacia logica, perché se non sei, non te ne può importare come te ne può importare, se non sei, non sei, punto e basta. Ma il senso è proprio questo. Ci sono persone, ci sono sempre state persone che al cospetto della morte hanno detto: ma in fondo non c'è niente, la vita è soltanto quando ce ne rendiamo conto, quando non ce ne rendiamo conto non siamo più e quindi non succede assolutamente nulla. Questo è l'atteggiamento di quelli che non hanno speranza. Ma qual era il problema dei Tessalonicesi? Non era questo il problema. I Tessalonicesi non avevano il problema di non credere nell'aldilà. Perché Paolo gli aveva parlato certamente del futuro, però avevano una perplessità. E qual era la perplessità? Questi cristiani di Tessalonica avevano visto dei loro fratelli, delle loro persone care o membri della Chiesa morire. E si ponevano delle domande, dicevano: ma a parte ovviamente la sofferenza che c'è quando perdi una persona cara, ma... Soprattutto la loro domanda era questa: queste persone sono morte prima del ritorno di Gesù. Paolo ci ha parlato della restituzione di tutte le cose, che Cristo ritornerà, che noi regneremo con Lui, ma che ne sarà di queste persone che sono morte prima del ritorno di Gesù? Sono morti in modo prematuro, non parteciperanno ai privilegi dei viventi che saranno rimasti fino al ritorno di Cristo. Ma Paolo sta dando loro qui una grande consolazione. Prima di tutto dice: ascoltate, quello che vi sto dicendo non è parola mia, è parola del Signore. Quindi siamo certi che qui Paolo sta parlando in modo assolutamente autorevole. E dice loro che la condizione di quelli che si sono addormentati, cioè che sono morti prima del ritorno di Cristo, non è peggiore della nostra, ma anzi è una condizione migliore rispetto a noi, dice Paolo. Loro ci precederanno, loro saranno risuscitati primi, e poi noi viventi che saremo rimasti andremo a incontrare il Signore nell'aria. Insomma, saranno risuscitati come noi e addirittura incontreranno nell'aria al ritorno di Cristo, il Signore prima di noi. Cioè, non vi dovete preoccupare per i fratelli, i vostri fratelli e le vostre sorelle che sono morti. Dovete stare assolutamente tranquilli. E questa era la prima cosa. Un'altra cosa che sicuramente riguardava questi credenti era un po' il pensiero della propria morte. La morte non è soltanto una realtà che noi osserviamo negli altri. Cioè, Paolo, sicuramente qui erano preoccupati per quello che era la sorte di quelli che erano morti, però parliamoci chiari. Se siamo persone riflessive, quando muore qualcuno che ci è vicino, un amico, un genitore, una persona cara, noi non possiamo non fare una riflessione sul fatto che prima o poi anche noi moriremo. Io ho visto, per esempio, persone molto toccate e cambiare atteggiamento quando uno dei loro amici più cari muore. E non è soltanto per il fatto che hanno perso una persona cara, ma sono certo che hanno cambiato atteggiamento perché hanno cominciato a pensare alla loro morte. E io immagino che questo fosse anche il problema dei Tessalonicesi. Ah, ma allora anche i cristiani muoiono. È certo che muoiono. Allora, se i cristiani muoiono, se io sono un cristiano, uguale, io morirò. Cosa devo pensare della mia morte? Beh, Paolo certamente spiega qualcosa riguardo alla morte non solo degli altri, ma anche propria. In un altro passo, non qui, certo, ma in Filippesi, al capitolo 1, al versetto 23, Paolo parla di un altro modo della morte. E questa volta parla della propria morte. Paolo parla della morte usando un altro eufemismo. E ascoltate cosa dice 1.23. Dice Paolo: se vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di... Non dice morire. Dice il desiderio di partire. E di essere con Cristo. Questa parola partire è esodo, di esodare. Ho questo desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il progresso e la vostra gioia nella fede. Paolo parla della morte propria con questo eufemismo, con questa immagine, la partenza. L'abbiamo sentito anche nel Salmo 90 che abbiamo letto. Noi viviamo 70 anni, i più forti dei nostri arrivano a 80 anni e poi ce ne voliamo via. È una bella idea questa di volarsene, no? E poi ci sotterrano. No, questo è un altro modo di parlare. No, noi ce ne voliamo via. Io me ne parto. Ed è partire e essere con Cristo. Vedete come qui non è una questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Qui è proprio un'altra visione del mondo. Io penso alla mia vita come un esodo, una liberazione. Lascio l'Egitto. Quando sentivano la parola esodo, questo era: io lascio l'Egitto e me ne vado nella terra di Canaan. Io me ne volo via e me ne vado con il Signore. Io ho questo desiderio del partire. E questo desiderio era mitigato soltanto dal fatto che Paolo diceva: però mi fa piacere stare qua, non me ne voglio andare perché sono utile per voi. Quindi i cristiani, quando pensano alla morte di altri credenti, non fanno cordoglio come gli altri che non hanno speranza. Hanno la chiara e la consapevolezza del fatto che si sono semplicemente addormentati, che non è finito tutto. Quando pensano alla propria morte, pensano a un miglioramento della condizione, non a un peggioramento. E quando pensiamo alla morte dei non credenti, quella sì, quello è un grande dolore. Attenuato solo dal pensiero della suprema volontà di Dio. Infatti vita umana, per quanto possa essere brillante e piena, non rimane nulla. Pensateci, quanta gente, ogni tanto ci andiamo al cimitero, no? Quando muore qualche persona, quante tombe ci sono. A me a volte mi sento sopraffatto da tutte quelle persone, quei nomi, vi rendete conto che spesse volte quei nomi non hanno alcun significato per nessuno. Sono morti 100, 150 anni fa, chi si ricorda di loro? Che ne so, di un Garibaldi, di un Camillo Benso, conte di Cavour, di un Giulio Cesare, ci si ricorda. Ma quanti sono questi dei quali si parla? E di tutti i milioni di persone che muoiono, nel giro di due o tre generazioni perisce il ricordo. Che cosa rimane della vita nostra? Però anche in questo caso i cristiani non si disperano. E fanno tutto quello che possono fare, parlano, pregano, operano affinché i credenti, i non credenti possano giungere alla fede, ma poi quando muore una persona in uno stato di impenitenza, non possiamo fare altro che abbassare la testa e dire: Padre, la tua volontà sia fatta, tu non fai errori e nel mondo non ci sono incidenti. Ma dobbiamo imparare a pensare alla morte in questo senso. La morte degli altri, la morte dei credenti, la nostra stessa morte. E allora, avendo fatto questa, diciamo, necessaria cornice, non è una premessa, perché se fosse solo una premessa alle 12 meno 5 saremmo a mare, no? E questa necessaria cornice, parliamo dei cristiani che non vedranno la morte. Questo passo non è generico e parla del fatto che i cristiani non, che sono presenti al ritorno del Signore non vedranno la morte e di quelli che si sono addormentati che andranno a incontrare il Signore nell'aria. Che cosa significa questo? Ho due cose prima di tutto che me le elimino in 30 secondi. Prima di tutto, la Chiesa è destinata ad essere presente sulla terra fino a quando il Signore ritornerà. Va bene? Sono tempi duri, c'è lo sviamento, c'è l'apostasia, c'è tutto, c'è l'ISIS, c'è l'avanzamento del paganesimo. La Chiesa non può essere distrutta. Gesù ha detto le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa e se la Chiesa non può essere distrutta, c'è una buona notizia per te, tu non puoi essere distrutto, perché tu fai parte della Chiesa. Il credente non può essere sopraffatto né dalle prove, né dalle tentazioni, né dalla forza del male, perché quando Cristo ritornerà ci saranno quelli che sono ancora viventi che l'andranno a incontrare nell'aria. Io spero che saremo tra questi. La Chiesa non può essere distrutta e la Chiesa continuerà a vivere in mezzo al mondo che non sarà convertito al ritorno del Signore, perché Gesù l'ha detto, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. E quindi quando il Signore ritornerà ci saranno ancora credenti e non credenti. Non dobbiamo pensare che il Signore ritornerà quando tutto il mondo sarà convertito, perché il mondo non si convertirà mai pienamente. Ma ci saranno credenti quando il Signore ritornerà. E quando il Signore ritornerà, come ritornerà? Ah, qui ci sono dei problemi, perché alcuni pensano che il Signore ritorna in modo segreto, che quando il Signore ritornerà, a un certo punto noi siamo seduti accanto, questo mi insegnavano una volta, no? Che siamo seduti accanto a un altro e sull'autobus, io scompaio e quello dice: dove è andato a finire? O cose di questo genere, no? Ora, ascoltatemi, se Dio avesse stabilito un rapimento segreto della Chiesa, l'avrebbe potuto anche stabilire e fare, perché Lui può fare tutto quello che vuole. Però, se Dio avesse stabilito di rapire la Chiesa in modo segreto, ma per quale ragione ci doveva essere la tromba di Dio, il grido dell'Arcangelo e l'ordine del Signore? Cioè, queste sono cose che ci fanno comprendere che è un evento pubblico. Cioè, se c'è un grido, se c'è una tromba, se c'è un ordine dal cielo, vuol dire che questo evento sarà un evento cosmico del quale tutti quanti se ne devono rendere conto, altro che rapimento segreto. E non solo questo, non solo questo. C'è una ragione per cui qui chiaramente l'idea che insegnano i dispensazionalisti che al ritorno del Signore, il Signore si ferma nelle nuvole, poi noi che saremo rimasti, i credenti vengono rapiti a incontrare il Signore nell'aria, i morti in Cristo risuscitano e noi viventi saremo incontrati, e poi che cosa dicono questa idea? Che la Chiesa e Gesù se ne tornano dove? Nel cielo. E che la terra rimane qui nella tribolazione per 7 anni, 3 anni e mezzo, non si capisce bene quanto tempo, però ci sarà l'inferno che succederà chissà che cosa. Ora, ascoltate, questo passo non insegna assolutamente questo, anche per un'altra ragione. Guardate cosa dice, leggetelo insieme a me, il Signore stesso, con voce d'arcangelo, con tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti, rapiti significa proprio strappati, è una parola, è ben tradotta, può andare questa parola rapimento, perché veniva usata quando una persona moriva giovane, dice questo è stato rapito dalla vita. No, lo diciamo anche noi, è stato strappato dall'affetto dei cari. Ora qui Paolo lo fa al contrario, noi siamo rapiti dalla morte per andare alla vita, cioè siamo strappati dalla tomba, rapiti dalla morte, quelli che già sono morti, e trasformati per entrare nella vita risorta. E Paolo dice, noi saremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, e ascoltate qual è il verbo qui, dice a incontrare il Signore nell'aria. Ora, questo incontro non è una parola comune, questo termine, che mi permetto di dirlo in greco, è apantesis, è usato solo 3 volte nel Nuovo Testamento. Ed è usato 3 volte nel Nuovo Testamento ed è anche nella letteratura non cristiana, è usata come un termine tecnico preciso per significare una cosa in particolare. Quale? Allora, anzitutto vi dico i 2 altri punti un altro punto soltanto dove è utilizzato, perché l'altro l'abbiamo studiato ed è usato nella parabola delle 10 vergini. Che andarono a incontrare lo sposo. Vi ricordate quando lo sposo torna, le vergini uscirono per incontrarlo. E l'altro passo lo troviamo in Atti capitolo 28, versetto 15. Questo lo dovete segnare, ci dovete fare attenzione. Quando Paolo, nell'ultimo viaggio andando verso Roma, naviga e a un certo punto arriva a Pozzuoli e fa una certa strada fino a in un posto che si chiama Foro Appio, e poi alle 3 taverne. Allora ascoltate qui al versetto 15. Ora i fratelli, avute nostre notizie, di là ci vennero incontro fino al Foro Appio. È la stessa apantesis, è la stessa parola. Ci vennero incontro fino al vero e alle 3 taverne. Paolo, quando li vide, ringraziò Dio e si fece coraggio. Ora, che cosa è successo quando Paolo, arrivando lì alle 3 taverne, si incontra con i fratelli che gli vanno incontro? Se ne vanno di nuovo verso Gerusalemme tutti quanti? No, vanno verso Roma, perché erano partiti da Roma quelli che erano usciti incontro. Paolo si incontra con loro e tutti quanti insieme questi lo scortano per entrare a Roma. Ora, questo termine tecnico, apantesis, che è usato anche in prima Tessalonicesi 4, descrive proprio quello che succedeva quando una persona importante andava a visitare una città. Le persone, i dignitari di quella città, le persone per bene, quelli che l'aspettavano, uscivano fuori dalla città a una certa distanza e lo aspettavano lì, si incontravano e poi tutti insieme. Non è che se ne andavano da dove era venuta la persona importante, ma entravano in città. E spesse volte questo ingresso nella città era la retribuzione, o venivano dati dei premi, o in caso che c'era una sedizione, venivano giudicati i malvagi. Allora qui Paolo sta dicendo la stessa cosa, il Signore apparirà dal cielo. Noi, i morti in Cristo, risusciteranno i primi. Noi viventi che saremo rimasti lo saremo trasformati. Lo incontreremo nell'aria. E poi insieme a Lui che cosa succederà? Che tutti insieme verremo sulla terra. E lì ci sarà la retribuzione dei giusti e la punizione dei reprobi. Altro che andarsene in cielo, quello sarà il giorno in cui il Signore verrà e si manifesterà al mondo intero. Questo è quello che succede. C'è un altro passo, e con questo concludo, che è un passo parallelo che viene utilizzato da coloro che pensano a questo rapimento, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, che è in Matteo capitolo 24, i versetti dal 37 al 41. Per favore, scusatemi se vi sto facendo leggere, se sembra più uno studio biblico che una predicazione questa mattina, ma ho concluso con questo. Al capitolo 24, il versetto 37, dice Gesù: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò tutti via. Così sarà anche alla venuta del Signore. Quelli che sono stati portati via, chi sono? Sono quelli che sono caduti nel giudizio. Sono quelli che sono morti nel giudizio. Chi? Quelli che sono rimasti. Chi sono? Noè e la sua famiglia che fu salvata. E qui è la stessa cosa. Quelli che vengono portati via sono quelli che vanno nel giudizio. Quelli che vengono lasciati indietro, che rimangono, sono i cristiani. E io voglio far parte di quelli che rimangono. Allora, fratelli, io ho concluso questa mattina. Paolo ha dovuto scrivere queste parole perché alcuni erano morti. Fratelli, noi pensiamo un momento ai nostri morti. Pensiamo a quelli dei nostri che non ci sono più. So che potrei toccare i vostri sentimenti menzionando i nomi, me li ricordo tutti. Alcuni di loro li abbiamo persi con grande dolore, abbiamo fatto cordoglio e non ce li dimentichiamo. Alcuni di loro sono andati via in circostanze tragiche e ancora soffriamo. Io mi ricordo di uno in particolar modo, che quando me ne sono ricordato lunedì scorso, quando sono andato a fare un giro in bicicletta fino a Marianopoli, e mi sono ricordato di quando Calogero, e lo andavo a trovare a Marianopoli, usciva da Marianopoli e mi veniva incontro in una curva in particolare, ci sono passato proprio da là, lunedì scorso, e poi mi scortava per entrare nella città. Ho pensato proprio a questo passo, no? Ecco, pensiamo ai nostri cari che non ci sono più, le vostre mogli, i vostri mariti, le vostre mamme, che sono morte però nel Signore. Fratelli, stanno dormendo e si trovano in una condizione migliore di quando erano qui, nella sofferenza, nel dolore. Adesso non stanno peggio di noi, ma stanno meglio di noi e li incontreremo. Li incontreremo. Nel giorno in cui Gesù ritornerà sarà un giorno di festa, non solo perché noi saremo diversi, ma non solo perché questo mondo sarà diverso, non solo perché il male sarà cacciato via, ma sarà anche un giorno di grande riunione, di grande gioia, di abbracci, di sorrisi nel vedere coloro che abbiamo amato e che sono andati con il Signore. Fratelli, questo deve essere il nostro pensiero alla morte dei nostri cari. Pensiamo alla morte con rispetto e con serietà, perché dobbiamo pensare spesso al fatto che noi moriremo e che non sappiamo come. Alcuni di noi potrebbero morire in modo improvviso, altri per altri la morte verrà dopo tante sofferenze. E come sarà il momento in cui il Signore verrà a chiamare me? Non lo so. So solo una cosa, che non voglio essere impreparato e che voglio vivere bene voglio essere pronto a morire. I giorni che passano, cari fratelli e care sorelle, non sono giorni che noi dobbiamo riempire in qualche modo. Cioè, domani torniamo al nostro posto di lavoro, allora la mattinata dobbiamo lavorare, il pomeriggio dobbiamo fare certe cose, poi torniamo a casa, stiamo con la famiglia. Poi quando non c'è da lavorare, cerchiamo di inventarci qualche cosa per riempire le nostre giornate. Le nostre giornate non sono dei vuoti che devono essere riempiti con delle attività. Le nostre giornate sono il tempo che Dio ci dà per prepararci a quando non ci saranno più giorni, a quando non ci sarà più la notte. E se noi vediamo ogni giorno che Dio ci dà come un'occasione per servirlo nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, nelle nostre amicizie, in tutte le cose che facciamo, non sto dicendo che dobbiamo cambiare vita, che dobbiamo andarcene, che ne so, in un convento o chiuderci a pregare dalla mattina alla sera, no, in tutto quello che facciamo. Dobbiamo però ricordarci che tutto quello che facciamo, sia che mangiamo, sia che beviamo, sia che studiamo, sia che lavoriamo, sia che laviamo, sia che puliamo, che stiriamo, qualunque cosa, dobbiamo fare ogni cosa alla gloria di Dio, perché ogni giorno che passa è il giorno in cui dobbiamo prepararci a lasciare questa vita, perché la lasceremo. E prepararci significa non solo pensare alla morte, ma soprattutto essere certi che abbiamo la fede salvifica e mantenere una buona coscienza davanti a Dio. Ringraziare Dio perché ci ha tolto molto del mistero della morte. E oggi possiamo sapere che cosa accadrà. Dobbiamo pensarci e prepararci anche per avere riguardo a tutto quello che comporterà la nostra morte e la nostra risurrezione. Per esempio, il fatto che i nostri corpi saranno risuscitati e che quindi dobbiamo mantenere i nostri corpi in dignità e in onore. Dobbiamo curarci del nostro corpo, che per quanto è possibile si rovina, però sarà da Dio, non è considerato come qualcosa di nessuna importanza, perché nel giorno in cui Cristo ritornerà, oltre a darci una nuova anima rigenerata, che non più contaminata dal peccato, ci darà anche un corpo risuscitato. E che quindi noi abbiamo il dovere di fare tutto quello che è in nostro potere per mantenere nella salute e nell'integrità tutto il nostro essere. Fratelli, prepariamoci per il grande incontro nell'aria. Quando avverrà questo incontro? Beh, qualcuno dice che Paolo si illudeva o pensava che il Signore dovesse ritornare da un momento all'altro. Io non lo so se questo era esattamente il pensiero di Paolo. Certo è che quando Paolo parla del ritorno del Signore, della trasformazione, del rapimento, se vogliamo, possiamo usare anche questo termine, non è sbagliato, della Chiesa, dice, sembra che parli di sé come, insomma, noi viventi che saremo rimasti andremo a incontrare il Signore nell'aria, noi viventi che saremo rimasti. Io credo più che Paolo parli di questo, lo metta in questo modo proprio per farci comprendere che la Chiesa esisterà fino a quando ritornerà, ma questa è un'opinione mia. L'unica cosa importante è che noi dobbiamo aspettare che il Signore ritorni da un momento all'altro. Perché non ci manca nessun segno, il Signore potrebbe ritornare davvero anche oggi. C'è un cantico che cantavamo, no? Ritornerà, ritornerà, con gioia aspetta il suo ritorno, a mezzodì, la sera o al mattino, Gesù ritornerà. E questa è una grande e gloriosa verità. Noi dobbiamo aspettare il ritorno di Cristo, perché sarà il giorno della nostra partenza, sarà il giorno in cui voleremo, sarà il giorno in cui tutto sarà migliore, a cominciare da noi stessi e a finire dall'universo che sarà rinnovato per la grazia e la potenza di Dio. Non fate cordoglio come gli altri. Sì, abbiamo perso i nostri cari, ma non li abbiamo persi per sempre, ci hanno semplicemente preceduto e un giorno li rincontreremo. A Dio sia la gloria per sempre. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, noi ti chiediamo che la verità cristiana possa guidare i nostri pensieri e possa dirigere la nostra vita e la nostra esistenza in modo da non essere come quelli che non hanno speranza. Ti ringraziamo perché hai voluto sollevare il velo rispetto a quello che succederà, non solo alla morte, ma anche dopo la morte, quando Gesù ritornerà. E davvero aspettiamo il tuo ritorno con gioia e ti preghiamo soltanto che tu ci aiuti ad essere pronti a incontrare lo sposo quando si udrà, quando il mondo intero udrà il grido, quando la tromba di Dio suonerà la grande adunata e quando l'ordine di Dio darà da una parte, decreterà la fine della storia e l'inizio dell'eternità. Ti chiediamo queste cose, o Padre, nel nome di Gesù. Amen.